Allora, buonasera a tutti, benvenuti, altri amici ci dovrebbero raggiungere a breve, ma cominciamo visto che sono già le 9:15. L'iniziativa di oggi, per la quale ringraziamo l'Infoshop Sante Vincenzi per l'ospitalità, è organizzata insieme con Istoreco, l'Istituto Storico della Resistenza della Società Contemporanea di Reggio Emilia, che qui rappresento, e è dedicata alla presentazione del volume di William Gambetta, che vedete al centro, intitolato Democrazia Proletaria, che è uscito ormai più di un anno fa, nel 2010. Presentiamo il libro di William.
Se qualcuno mi fotografa non riesco a stare attenta.
Come tutte le signore. Presentiamo il libro di William, che è un amico e anche un valente studioso, ma lo facciamo con particolare piacere, anche perché William fa parte del nostro giovane e dinamico comitato scientifico. E quindi diamogli, visto che si è preso questo onere, almeno diamogli anche l'onore di fare un po' pubblicità al lavoro duro che ha fatto in questi ultimi anni. Io non sono uno studioso dell'argomento, ma ho letto con piacere il volume e anche con un certo interesse, quindi sono abbastanza curioso di sentire cosa ne diranno gli altri interlocutori che abbiamo chiamato a discuterne con William, che sono qui alla mia sinistra Algo Ferrari, che qui in questa sede non ha bisogno di presentazioni, comunque sindacalista, sociologo e anche credo coinvolto nella storia di DB. Poi abbiamo, oltre William, abbiamo la professoressa Maria Grazia Merigi dell'Università di Bergamo, che ho invitato in una duplice veste, diciamo, contando su questa duplice sguardo di persona che ha vissuto la stagione politica di cui si occupa il volume intensamente, ma anche una storica sociale di primissimo livello internazionale. Lei si occupa di 800 soprattutto, ma in realtà insomma, ha spaziato vari ambiti con i suoi studi, dal 48 la Comune, più di recente il Partito Operaio, di recente la disoccupazione nell'Europa a cavallo dei due secoli, e quindi speriamo che ci possa dare questa duplice visione di testimone e anche di storico, sapendo benissimo che questa è un'impresa molto difficile. E poi ho invitato anche un altro amico, Antonio Lenzi, che vedete alla nostra estrema sinistra, e che è un giovane studioso anche lui di questi argomenti, che sta concludendo il suo dottorato di ricerca all'Università di Urbino e che ha appena pubblicato, tra l'altro speriamo di poter presentare anche questa sua fatica, appena pubblicato la sua tesi di laurea che è dedicata al manifesto, o meglio alle origini del gruppo del manifesto, che è uscita per Città del Sole l'anno scorso. E Antonio è anche membro della redazione della rivista Zapruder, altra rivista di cui siamo amici e che ci fa piacere ricordare in questa sede. Non rubo altro tempo, chiedo ai nostri tre interlocutori così un primo intervento di commento, loro impressioni alla lettura di questo volume, lasciando poi in fondo il commento di William. Facciamo cominciare Algo, che è un po' il padrone di casa.
Diciamo, io ho collaborato anche con Infoshop, in questo periodo sono impegnato più a livello sindacale, comunque effettivamente conosco insomma diverse persone qua in questa sala. No, io voglio dire, io sono stato in qualche modo un po' testimone, no, di tutti questi avvenimenti che vengono raccontati nel volume, che hanno portato questo processo di costruzione nel tempo di democrazia proletaria, no? Quindi testimone, forse anche molto giovane inizialmente, anche se io almeno negli anni 70 non è che facessi parte di questo partito o di questo cartello elettorale, direi, perché poi diciamo è stato un processo abbastanza lento quello di formazione del partito vero e proprio di democrazia proletaria. E facevo un po' parte di questo arcipelago dei gruppi, no? La mia militanza, insomma, era un po' quella militanza di tanti in quegli anni lì, che giovanissimo ero stato coinvolto nel 68, perché poi avevo iniziato l'istituto superiore, avevo trovato l'istituto tecnico industriale e poi c'era stata quasi subito un'occupazione, per cui così anche in modo così non volontario mi sono ritrovato dentro questo movimento e pian piano ho cercato di capire anche che cosa succedeva, insomma, intorno a me, e quindi si parte da lì. E poi ho approfondito, insomma, anche per motivi di studio un po' lo studio di questo periodo storico, e devo dire che, insomma, questo libro è stato sicuramente, voglio dire, pensato, no? E poi scritto con una metodologia sicuramente, voglio dire, storico, sociale, molto precisa, con tutti i riferimenti, le fonti da cui si prendono le affermazioni, no? Per cui non c'è molto spazio delle interpretazioni, voglio dire, soggettive, quindi non è un libro che ricostruisce la storia di democrazia proletaria con un taglio giornalistico, ma con un taglio proprio da ricercatore, quindi è un libro effettivamente che descrive proprio in modo, secondo me, abbastanza preciso, puntuale, no? Tutte le tappe che hanno portato alla costruzione del partito. Ecco, forse però va detto, no, subito, che il periodo a cui si riferisce è soprattutto quello dal 75 al 79, dove poi in realtà si dice qualcosa poi anche degli anni successivi, no, fino alla fine degli anni 80. Però devo dire che il partito che ho conosciuto io, come ho conosciuto altri in questa sala, Democrazia Proletaria, negli anni 80, no, quindi dopo l'83 in pratica, in realtà è un partito molto diverso da Democrazia Proletaria così come si costituisce nel 78 e negli anni precedenti come cartello elettorale, no? E anche le culture di riferimento, a mio parere, sono molto diverse, proprio perché risentono di un'evoluzione nel tempo, dove appunto c'è una continua composizione, ricomposizione, scomposizione di gruppi, no? Che vengono come matrice tutti dal 68 e che però portano, diciamo, delle culture anche diverse, sempre all'interno comunque di un processo di confronto e di scontro, insomma, con sia all'interno di DDP che all'esterno con gli altri gruppi. E io credo che un elemento fondamentale, no, che definisce forse l'evoluzione di democrazia proletaria sia l'elemento del rapporto con la violenza e quindi con la cultura della non violenza, che credo che in qualche modo definisca i passaggi, no, di questo raggruppamento politico, nel senso che nei primi anni 70 DP nasce un po' come cartello elettorale che mette insieme dei gruppi come Avanguardia Operaia, in parte Il Manifesto, altri gruppi minori che vengono dalla galassia marxista-leninista, trotskisti, no? Tutte culture, diciamo, che in qualche modo si rifanno alla, diciamo così, all'idea della rivoluzione, di un rivolgimento violento, no, della società, in qualche modo che produce un cambiamento, no? Un cambiamento repentino in qualche modo, no? Perché in quegli anni lì l'idea della rivoluzione non era un'idea di qualcosa di lontano, di un'utopia, voglio dire, era qualcosa che si sentiva come possibile, no, da perseguire. Quindi l'idea di costruire un partito rivoluzionario aveva a che fare anche con un'idea di violenza, no, di un uso anche della violenza di massa, che poi veniva esercitata nelle piazze, nelle manifestazioni, no, in modo, se vogliamo, ancora non c'era, diciamo, in una fase agli esordi, no, un rapporto della violenza come dopo ci sarà con la nascita del terrorismo. Era, diciamo così, erano gli scontri di piazza con la polizia durante le manifestazioni, quindi ci si fermava qua. Però poi io credo che con la nascita della lotta armata, dei gruppi che si rifacevano alla lotta armata, per tutti quei gruppi che facevano un po' riferimento appunto a democrazia proletaria, si pone il problema di affrontare il problema della violenza per creare una distinzione, proprio perché da un lato c'era la repressione dello Stato, no, che colpiva tutti quelli che erano in qualche modo nei movimenti a sinistra del PC, d'altra parte appunto perché c'era una criminalizzazione che veniva del movimento, dei movimenti, che veniva alimentata anche dalle scelte della lotta armata di certi raggruppamenti. Per cui DP in qualche modo, come nel caso del 77 con gli episodi di Bologna, si pone un po' come argine, no, rispetto alle scelte estreme della violenza, quindi in una posizione anche abbastanza scomoda, appunto in un'area politica molto scomoda di confine tra, diciamo, la legalità e l'illegalità. E quindi credo che questo sia stato un po' l'evoluzione, quindi col 77 anche abbia creato un passaggio per quanto riguarda la cultura politica di DP. E poi il passaggio ulteriore negli anni 80 è stata quella di acquisire proprio la cultura della non violenza come una cultura fondante della teoria, della pratica di democrazia proletaria, e quindi l'apertura anche a delle culture diverse da quelle classiche marxiste rivoluzionarie, che erano anche le culture che venivano dal mondo cattolico di base, che in qualche modo si mettevano in contrasto con anche il potere dominante, con la democrazia cristiana e così via. E quindi credo che lì la democrazia proletaria degli anni Ottanta, che poi qua viene accennato questa fase storica, sia qualcosa di molto molto diverso, che appunto perde queste caratteristiche di raggruppamento semplicemente rivoluzionario di estrema sinistra, più a sinistra del PC, per cercare anche di costruire una politica, una cultura che si ponga come alternativa a quella anche del Partito Comunista e non semplicemente più a sinistra del Partito Comunista.
Io mi fermerei qua per non...
Grazie Dalgo per questa sua testimonianza. E ora diamo la parola ad Antonio Lenzi, ci dà il suo punto di vista di lettore esperto, che sia nel lavoro di tesi di laurea che in questo che sta concludendo di tesi di dottorato si è occupato nello specifico del gruppo del manifesto e più in generale di questa galassia di cui poi magari di cui William nel libro discute a lungo anche la definizione e sentiamo un po' che cosa ci può dire lui.
Allora, io sono d'accordo con quello che ha detto Aldo Ferrari, questo è un libro importante, non lo dico per piaggeria nei confronti di William, ma lo dico perché il libro è uno dei pochissimi esempi sull'argomento che si confronta finalmente con le fonti in maniera scientifica e non è semplicemente una ricostruzione giornalistica di cui spesso siamo soggetti, soprattutto sui giornali e così via. È un libro importante perché appunto riesce a far emergere tutta una serie di elementi che in realtà anche nella storiografia, anche a livello universitario, è sempre più difficile far emergere questi elementi proprio per la difficoltà a confrontarsi, un po' per questioni, diciamo, che molti dei protagonisti sono ancora presenti, attivi, un po' perché c'è una certa difficoltà anche a confrontarsi. William comincia il libro non parlando proprio di democrazia proletaria, ma affronta, diciamo, tutto l'humus culturale e politico che poi porterà alla formazione di democrazia proletaria. E lo fa in maniera efficace, secondo me, con il grande pregio di non rimanere incastrato dalle fonti, e quindi cosa che è un pericolo non indifferente, e soprattutto riuscendo a superare una vulgata che purtroppo in qualche maniera viene tramandata in continuazione. Cioè, in qualche maniera, che vi è stato un movimento nel 68 attivo, vitale, fatto di grande libertà, di grandi idee e così via, su cui poi alcuni loschi individui che si erano formati in culture politiche precedenti, vedendo da diverse esperienze quale poteva essere l'operaismo degli anni 60, quale poteva essere il movimento trotskista, quali potevano essere la dissidenza del Partito Comunista e quant'altro, in qualche maniera riescono a mettere una sorta di cappello su una parte di questo movimento del 68, riuscendo a traviare questi giovani che avevano occupato l'università e portandoli verso una deriva tutta ideologizzata, formando questi gruppi. Purtroppo questa è la vulgata che in qualche maniera esce fuori dai giornali, dalle poche ricostruzioni che ci sono, e in qualche maniera è corroborata a volte anche da alcune testimonianze. In realtà i gruppi della sinistra extraparlamentare, non solo quelli che danno vita a democrazia proletaria, chi più chi meno, e con tutti i difetti che hanno avuto, perché sicuramente li hanno avuti, sono stati un grandissimo luogo di politicizzazione di quel movimento del 68. Il movimento del 68 fu un movimento sicuramente magmatico, e quindi come tale fu un movimento che aveva al suo interno diverse anime. E in qualche maniera quella parte del movimento che poi successivamente entrerà in gran parte e darà vita appunto alle varie anime della sinistra extraparlamentare, saranno proprio studenti che proprio entrando a contatto con questo tipo di organizzazione politica riusciranno a fare quel salto che il movimento non riusciva a fare. Il movimento del 68, come buona parte dei movimenti esplosi, a un certo punto si ritrova nella condizione, diciamo già nell'estate del 68, del dover ripensare un po' a se stesso, al dover capire che la contestazione dentro l'università, se rimaneva chiusa dentro l'università, non riusciva a mettere in crisi effettivamente il sistema. Quindi bisognava cercare quel collegamento che in fondo nel maggio francese non riuscì ad avvenire. E quindi in qualche maniera si cercò vi fu un forte sentimento verso l'organizzazione, un forte dibattito in tal senso, su cui riuscirono sicuramente a innescarsi alcune personalità emergenti, riuscendo a costruire dei nuovi contenitori politici. Ma costruire dei nuovi contenitori politici non ripescando semplicemente i vecchi modelli dalla terza internazionale e quant'altro, cercarono in qualche maniera, alcuni li scimmiottarono, servire il popolo e quant'altro, obiettivamente scimmiottavano la rivoluzione culturale cinese o comunque i più vecchi metodi della terza internazionale, ma è pur vero che in alcuni gruppi un po' più vitali, come alcuni di quelli che formano Democrazia Proletaria, Avanguardia Operaia, in maniera diversa Lotta Continua, lo stesso Manifesto, in qualche maniera cercarono di trovare o di cercare un qualche cosa che riuscisse a far stare insieme sia le tradizioni del vecchio modello, vecchio modello bolscevico del partito, sia le nuove energie che erano uscite dal 68. E per cui William è capace in questo libro di riuscire un po' a spezzare questa sorta di linea di continuità che si propaganda, per cui i gruppi vengono visti come una sorta di demonizzazione nei confronti del 68, che ha traviato invece una stagione fatta di grandissime energie. E l'altro pregio, secondo me, grande di questo libro, soprattutto nel capitolo dedicato all'organizzazione, ma in realtà anche nel primo capitolo dove lui ricostruisce, ora io non lo dico perché altrimenti uno poi perde anche il piacere di leggere il libro, ma ha ragione l'intervento del mio preceduto, ha ragione quando dice che il processo di costruzione di democrazia proletaria è molto, molto frastagliato e complicato, perché si innescono dentro l'IP, si innescono diverse anime che hanno diverse origini e che spesso avevano anche diversi obiettivi, per cui si incrociano tra di loro delle componenti che proprio da questo incrocio in qualche maniera crescono, maturano e poi arrivano però anche delle divisioni che hanno anche lunghi strascichi. Però dico in generale, quello che William riesce a far emergere è il fatto che un'altra idea che viene portata spesso avanti è che vengono disegnati questi movimenti della sinistra extraparlamentare come dei gruppi magmatici, dove in qualche maniera vi era sì un ideologismo, ma tranne appunto qualche caso come Servire il Popolo, tendenzialmente ognuno era libero di fare ciò che più credeva, la linea politica non era mai ben definita e così via, mentre invece esistevano dei gruppi dirigenti, erano coesi o non lo erano in altri casi, si affrontavano dei grandi dibattiti interni e soprattutto la linea politica era una linea politica che si costruiva in itinere e che non era assolutamente slegata dai fatti e dagli accadimenti di quegli anni. Ne è segno proprio la costruzione di democrazia proletaria. Democrazia proletaria forse rappresenta uno degli esempi più fulgidi proprio per far capire quanto dal 68 fino diciamo al 76, passando sotto diverse fasi in cui sicuramente le elezioni del 20 giugno 76 rappresentarono un crinale particolarmente drammatico per la sinistra extraparlamentare, proprio in questi passaggi si vede i vari cambiamenti che questi gruppi portarono avanti e che cercarono in qualche maniera di comunicare anche all'esterno. Segno che le linee politiche che venivano adottate erano linee politiche ben più complesse di quello che normalmente uno vuole far credere. Anche il problema della violenza è un problema che sicuramente i gruppi si posero perché esistevano i servizi d'ordine e così via, ma racchiudere la storia della sinistra extraparlamentare solo ed unicamente, come spesso viene fatto, in una cornice fatta esclusivamente di violenza politica è un'ipotesi di corto respiro. Se sicuramente la violenza politica ha avuto una sua importanza, in alcuni casi ha sicuramente generato alcune idee di fondo strategiche, è pur vero che soprattutto nel caso di DP il problema della violenza politica fu affrontato in maniera netta e senza tanti giri di parole, nel senso del DP, ma ancor prima le componenti che andranno a costruire, il PDUP, il manifesto e così via, nei confronti della violenza hanno sempre avuto un atteggiamento molto netto, non hanno avuto un atteggiamento come quello di Potere Operaio, che era un po' più ondivago da questo punto di vista. Per cui il libro di William ha questa grandissima capacità di dare, credo anche finalmente, dignità a questi soggetti come soggetti storici e quindi come tale come partiti politici, seppur piccoli, che hanno avuto un loro influsso nella società, ed è inutile negarlo, hanno avuto un influsso in alcuni casi determinante per un'intera generazione che oggi spesso fa parte dei gruppi dirigenti per questioni puramente di età, e appunto dando dignità a questi soggetti politici e trattandoli da partiti politici a tutti gli effetti, spero io che possa aprire effettivamente la possibilità di altri studi basati sempre su un criterio scientifico, nel senso che confrontarsi con le fonti è una fatica, non c'è dubbio, però è anche la maniera migliore per ricostruire storicamente determinati processi. Non voglio dire che le testimonianze non siano importanti, ma uno deve sapere tenere insieme entrambe le cose. Il vero problema è che purtroppo, a differenza di altri partiti come il Partito Comunista o il Partito Socialista, non esistono degli archivi centrali di questi partiti, nel senso che i vari gruppi della sinistra extraparlamentare, i documenti che noi abbiamo, e William lo sa perché lui è un animatore a Parma di un centro studi che si è preso l'onere di conservare alcuni fondi appunto di ex dirigenti del manifesto PDUP, il problema è che è difficile perché sono disseminati in diversi istituti d'Italia e quindi in qualche maniera manca una, un complesso, manca un archivio centrale, per cui è più facile per esempio ricostruire che cosa è stato il manifesto Pilup a Parma, e magari è estremamente più difficile ricostruire che cosa è stato, sparo a caso, lotta continua a Napoli, per dire, perché magari a Napoli non è stato fatto questo lavoro. Quindi sicuramente questo è un problema con il quale chi è storico si confronta, ma che allo stesso tempo sono proprio questi studi, sono proprio questi libri a dare la possibilità di far nascere altre esperienze e soprattutto di far nascere l'interesse per una parte della storia nostra, della nostra politica nazionale, che oggi forse a chi ha la mia età potrà sembrare lontanissima, quasi se stiamo parlando di anni quasi dell'Ottocento, ma che in realtà faceva parte di 40 anni fa e che sostanzialmente è stata la storia dei nostri genitori, per cui forse è anche importante poterla studiare.
Grazie anche ad Antonio, e diamo ora la parola a Maria Grazia e sentiamo anche il suo punto di vista, di, come dicevo prima, almeno duplice, cioè di testimone e però anche di storica, anzi storica particolarmente legata al lavoro sulle fonti d'archivio.
È una, non voglio dire imbarazzo, perché il mestiere ti porta sempre a organizzare un intervento, però in effetti questo libro io l'ho letto mesi fa quando è uscito, anzi mi è stato donato da Franco Calamida, un dirigente di AOPO e di DDP e infine di Rifondazione, quindi mio come dire, dirigente storico. Indubbiamente è difficile, anzi secondo una etica di alcuni storici, non di tutti, bisogna evitare di scrivere di argomenti su cui si è anche fonti, e leggendo questo libro mi sono resa conto che è assolutamente vero. Prima in macchina arrivavamo, facevo un esempio, una grande storica francese, Madeleine Rébériou, che è all'età dei nostri genitori, ha fatto come esperienza politica formativa la lotta contro la guerra d'Algeria, contro il colonialismo francese, e non ha mai scritto un rigo su quell'argomento, nella convinzione che il rapporto con le fonti non è, non voglio dire oggettivo, perché l'oggettività non esiste, anche quando si studia uno sciopero dei tessili ciechi del 1840 c'è una forte emozione, ma è un'emozione mediata appunto da fonti che non ti appartengono, le testimonianze sono indirette. Per esempio, le osservazioni fatte prima, che il 68 non era il bene e i lupi non erano il male, per me è talmente ovvio che non l'avevo neanche constatato come peculiare, per me è assolutamente scontato. Cioè per me la cosa più bella, quello che mi ricordo del 68-69 è stato che un dirigente che era del gruppo Potere Proletario e poi divenne in Lotta Coltiva, a cui io non aderì, mi portò davanti alla Necchi, e per me quello è il 68. Il libertarismo, tutte quelle cose, ma non, Marcuse, ma neanche sapevamo cos'erano. C'è stata una parte del 68, diciamo, che ha vissuto il 68 come estensione dell'operaismo. E infatti se c'è una cosa interessante in DP è che dimostra che c'è stato anche, che ci sono stati vari operaismi, varie declinazioni della centralità del conflitto industriale. Però dimostrando quindi che vi sto un po' intervenendo in modo non lineare, a dimostrazione che io non sarei in grado di scrivere un libro di questo tipo. Questo libro davvero, non per fare sempre complimenti all'autore, è un libro che mancava, appunto perché io personalmente le ricostruzioni giornalistiche le salto a più pari, perché la vita è già dura, perché dovessi fare il mal di fegato, quindi proprio l'esito, assalto a più, non guardo neanche. E quindi questo è un libro veramente che prende sul serio le vicende, ha il grosso merito davvero di ricostruire non solo le discussioni dei gruppi dirigenti, ma anche cerca di, attraverso la stampa, ma anche attraverso appunto fonti più di base, di vedere come questa discussione dei gruppi dirigenti diventasse un dibattito intermedio. perché c'è stato un periodo infatti in cui c'era una grande ricchezza di stampa dell'estrema sinistra, o della nuova sinistra come forse sarebbe meglio chiamarla, e quindi questo libro riempie davvero un vuoto, non nel senso di dare dignità a quei partiti che a mio parere non c'è neanche bisogno di dargliela perché ce l'hanno, l'hanno conquistata nell'esperienza, ma di tessere una discussione che non è solo quello che diceva Magri, quello che diceva Foa, Mignatti o anche Vinci o i trotskisti o Gorla, ma come questo diventasse oggetto di una discussione che, pur non essendo organizzata con delle procedure precise come nel PC, era comunque certo non affidata al caos e alla semplice lite o scontro di individualità. Cioè questa, da questo libro emerge una bella ricostruzione di possibili piste di ricerca nella direzione delle procedure attraverso le quali si formava una linea politica. Questo è un grandissimo contributo. Sulla questione delle fonti vorrei dire qualcosa. Indubbiamente c'è una dispersione, però questa dispersione esiste anche per tantissime altre fonti della storia contemporanea. Ad esempio, gli archivi sindacali. Certo che le confederazioni hanno degli archivi centrali da cui possiamo ricostruire le loro procedure dei grandi congressi, delle decisioni, però l'attività pratica del sindacato e soprattutto dei militanti che sono in produzione, cioè della parte più interessante della vita sindacale, hanno un'analoga dispersione. Moltissimi archivi di consigli di fabbrica, di commissioni interne sono stati raccolti dall'Istituto di Storia della Resistenza, e questo per una specie di continuità, di contiguità. Ma non è che siamo sicuri che in ogni studio sulla resistenza ci sono archivi di questo tipo. Quello che penso si dovrebbe fare, che sarebbe un'idea intelligente, è impensabile una centralizzazione degli archivi, sia della nuova sinistra, sia del movimento sindacale, nella sua espressione periferica e di base. Però certo si dovrebbe lanciare, con però qualche euro, perché non sono cose che si possono fare gratuitamente, una centralizzazione delle informazioni in modo da fare un portale, come si sta facendo in Francia, dove attraverso dei link si possa sapere dove, con più elevata possibilità di ipotesi, avvicinarsi alla ubicazione delle fonti. Mettendo in rete le fonti e coloro che le raccolgono, si potrebbero anche suggerire delle piste di collegamento fra i ricercatori, senza pensare a un'impossibile centralizzazione delle fonti, perché non sarebbe neanche giusta, perché poi le organizzazioni o i detentori di queste fonti non sarebbero disposti a cederle. Per cui questo potrebbe essere un progetto. Io l'ho detto spesso questa cosa, cioè la lancio praticamente sperando di trovare delle orecchie così anche interessate. Però quello che emerge da questo libro, appunto, la ricchezza del dibattito politico, del quadro intermedio, l'esistenza di un quadro intermedio, quello che non è un difetto, ma certo è una caratteristica provocata dal fatto che non c'è una storiografia su questi temi, quindi chi inizia è costretto appunto a iniziare da una storia politica in senso stretto, come abbiamo conosciuto la storia del PC di Spriano, per dire, che è un grosso lavoro, è una storia politica, anche quella dei gruppi dirigenti e del quadro intermedio. In realtà, quando è stato detto, questo libro finisce alle soglie di un'altra esperienza più variegata, culturalmente più ricca, DDP. Certo, però finisce anche alle soglie non della crisi dei gruppi dirigenti, ma finisce alle soglie di una sconfitta strategica dell'intero movimento operaio, cioè all'80, gli anni che vanno dall'80, l'indimenticabile 80, la marcia dei 20.000, che tutti chiamano 40.000, ma io fino a che avrei voce dirò 20.000, e la sconfitta del referendum sul punto unico di contingenza, che è stata, a mio parere, un momento in cui è emersa una perdita di autorevolezza della degli operai, degli interessi operai e salariati sulla società, quindi una data gravissima che certo scompagina completamente il punto di riferimento dei gruppi che avevano fatto parte, che avevano animato la Democrazia Proletaria. Allora, si potrebbero dire due cose di questa ricerca, e forse non solo della ricerca, ma anche degli oggetti di questa ricerca. Sarebbe interessantissimo, ma è assolutamente non alla portata di un solo ricercatore, bisognerebbe pensare a delle ricerche nazionali, di gruppo piuttosto ampie. Sono esistiti i gruppi, sono esistiti i partiti, e poi ovviamente questi avevano un interlocutore che potevano vedere come avversario, come amico, come oggetto di fascino, come oggetto di rifiuto. Insomma, era il PC, il PC era, come dire, era la lettera rubata, era talmente evidente che a volte non lo si vedeva neanche, ma se tu lavoravi in fabbrica lo incontravi a un piede sospinto in tante maniere. Incontravi l'ama, ma incontravi i militanti che ti insegnavano che la forza non si dice, si fa, perché anche questa questione della violenza è stata, non bisogna cadere nella sua ritualizzazione. In fondo l'esercizio della forza per difendere gli spazi del conflitto industriale non è che li abbiamo inventati noi del 68, li abbiamo imparati dalla più rigorosa tradizione del movimento operaio. Però quello che il 68 ha avuto, e soprattutto i gruppi, è stata forse una messa in scena di piazza di questa, una ritualizzazione. Non credo che ci sia una particolare propensione alla violenza di questi gruppi, certo però che mentre nel PC e nel sindacato la vigilanza era una pratica che serviva a fare in modo che tu potessi andare in piazza, che tu, perché per scendere in piazza non bisogna essere degli atleti, mentre indubbiamente in molti gruppi, soprattutto in lotta continua, c'è stata una specie di valorizzazione politica dei servizi d'ordine, che in questo è stato, non si era mai visto per esempio nemmeno nella tradizione come internista, e questo però può essere frutto di tante osservazioni, compresa una certa debolezza di direzione politica, però non la vedrei come una centralità della violenza, tanto è vero che per esempio il libro giustamente ricostruisce il lavoro capillare che i gruppi dirigenti di DDP hanno fatto contro, non la violenza generale, ma la lotta armata. Cioè, qui faccio una testimonianza, quando fu arrestato, non tanto il 7 aprile, ma Adriano Sofri, ci fu un sacco di mobilitazioni per la liberazione di Adriano Sofri, una delle quali a Milano, alla Camera del Lavoro, era un po' un richiamo della vecchia DP, compresi le più diverse posizioni poi assunte. Io ho fatto anche un'esperienza nel PC, per esempio, sempre restando operaista, però, cioè per me l'orizzonte è quello, non i super minimi, i salari, cioè sono quelle le cose da cui guardo il mondo. Però non stiamo qui parlando di me, ma parliamo del libro. Allora, ci fu un'iniziativa, c'era Vinci, che è non a caso citato come quello che il quale disse: io desidero solo che sia liberato, per così potremmo dire tutto l'enorme male che ne pensiamo, perché con lo scioglimento di Lotta Continua ha lasciato abbandonati a se stessi migliaia di militanti che nella maggior parte dei casi sono tornati a casa senza un orientamento, hanno alimentato una parte del sindacalismo extraconfederale che non ha costituito altro che un vago stimolo, ma spesso diciamo un problema per la CGIL che ha creato più problemi di quanto non abbia risolti, e soprattutto nel pubblico impiego, qui è storia di ieri. Ma soprattutto ha abbandonato i servizi d'ordine a ogni possibile incursione, ivi compresa la lotta armata. Cioè Vinci trovava questo una colpa, non da punire con la detenzione, ma da punire con la vergogna politica eterna. Non perché Lotta Continua avesse alimentato la lotta armata, ma perché non l'aveva contrastata, passo passo, tanto più in una fase come quella che si avviava, una fase in cui in fondo le sconfitte potevano far balenare a un certo micro ceto politico anche alcune alternative. Allora il libro appunto potrebbe aprire, dovrebbe aprire il desiderio di fare delle ricerche in quell'altra direzione, cioè la nuova sinistra è esistita come gruppi dirigenti, come quadri intermedi, come giornali, ma è esistita anche come prima esperienza e diciamo momento formativo di autoriconoscimento di tantissimi quadri intersindacali, non dell'apparato, non solo e prevalentemente dell'apparato, ma della rappresentante sindacale aziendale, dei consigli di fabbrica. Allora, seguire queste vicende capillarmente sarebbe estremamente interessante, ci direbbe moltissimo della forza, della debolezza, della sfida, perché mentre sul piano politico sicuramente i contrasti di culture politiche sono rimasti e li abbiamo visti soprattutto nella diciamo riflusso. Se io oggi parlo con Attilio Mangano, proprio non mi capisco, cioè lui mi dice delle cose che o mi irritano profondamente o non capisco dove vuole andare a parare. Siamo stati nella stessa organizzazione, abbiamo scritto sullo stesso quotidiano, io facevo ovviamente pagine sindacali sul quotidiano lavoratori. Questo vuol dire che gli anni di confronto con le sconfitte, che non sono sconfitte della sinistra, ma sono sconfitte del mondo del lavoro, hanno diciamo separato delle culture. Però l'esperienza fondativa è stata l'esperienza capillare di formazione di migliaia e migliaia di delegati, di lavoratori, e non solo nelle fabbriche, ma anche nel pubblico impiego, nel mondo della cultura. Non dimentichiamoci che noi siamo stata una generazione che si chiamavano intellettuali, rispondevamo: intellettuale sarai tu, io sono un lavoratore della conoscenza. E questo è stato anche importante nella identità di una generazione. Quindi questo è un libro prezioso che dovrebbe, se possibile, aprire la strada verso una indagine più capillare sul modo anche nel quale, a differenza delle forze politiche, certamente il sindacato, la CGIL, è stata più in grado di filtrare queste energie e di tradurle. Perché in fondo, se poi c'è una storia delle correnti e dei gruppi nella CGIL, nella FIOM, nel sindacato, che naturalmente attraversa questa, ma che non si identifica con questa, però se noi cominciassimo a fare il paragone fra le correnti sindacali e le correnti politiche non la finiremmo più, oppure potremmo andare avanti fino all'eternità, mentre sarebbe molto interessante vedere come questo mondo del lavoro organizzato intercetta le organizzazioni strutturate. Un'ultima cosa, quasi ovvia. Quello che emerge è l'impossibilità di questo mondo di rappresentarsi istituzionalmente. Quindi forse questo libro ci dice molto anche della sconfitta del 2008, delle dire difficoltà e poco di discussione interna di fondazione. C'è una difficoltà di tradursi in consenso. Ed è un elemento che torna continuamente. Il 2008 è sembrato a molti giovani, beati loro, un trauma fondativo di una oblio, di un'inutilità, ma questa difficoltà è stata costante. Cioè, pensa a 72, a 72 non ho votato un manifesto, ma insomma, quelli che pensavano di tradurre la mobilitazione contro Piazza Fontana, o il 75-76, in cui è evidente che il voto al PC è stato il frutto della mobilitazione di cui anche molto di parte di gruppi hanno fatto parte. Quindi è un problema aperto quello della... E non è assolutamente un problema nuovo. Io in questo periodo sto un po' studiando, dopo tanto 800, un pochino di anni 20 e 30, e se noi guardiamo il fronte popolare, sotto ai partiti del fronte popolare ci sono in ogni quartiere e piccola città dei comitati di fronte popolare che sono molto simili a, con le dovute differenze ovviamente, le analogie sono sempre pericolose, ma che possono ricordare questi gruppi. Finisco con una cosa, nel 2009, nell'autunno 2009, a Torino c'è stato un convegno l'anniversario del 60, l'autunno caldo, un convegno molto interessante dove c'erano tutti, cioè dal PC al PSUP di allora naturalmente, a Lotta Continua, tutto, soprattutto torinese, tutto il mondo che aveva interpretato la effervescenza libertaria operaia, perché altro che studenti, cioè la lotta operaia è una lotta anche di corpi che cercano la libertà negli spazi, non dimentichiamo, non c'è bisogno di essere studenti per cercare la libertà e per praticarla. E quindi in quel convegno, molto interessante, veramente dove non ci si annoiava, c'era Ferrero, che allora di fondazione qualche pochino, cioè era duramente colpita, ma c'era ancora il giornale, eccetera. Io avevo lanciato la proposta di mandare di centralizzare la informazione sull'esistenza di archivi dell'autunno caldo. È stato detto di sì, benissimo, in realtà questo non è stato in realtà strutturato, però io ancora adesso ricevo ogni tanto delle email che dicono quando parte l'ipotesi. Quindi l'interesse secondo me di molti militanti, che non sono ex militanti, perché Gianni Marchetto è attivissimo ancora, non è un ex militante, da parte di molti che hanno vissuto quegli anni c'è la disponibilità probabilmente a fornire delle chiavi di lettura che qualcuno dovrebbe un momento o l'altro raccogliere. Comunque è un libro da leggere, eccetera.
Bene, grazie anche a Maria Grazia Merigi, e sono contento di poter constatare che la mia idea di invitarla ci stava molto bene. E dico anch'io una cosa brevissima sul libro, anche se al contrario degli amici che mi hanno preceduto non ho una competenza specifica. Da lettore interessato faccio notare due cose. Una è il fatto che il libro sfugge, anche grazie appunto alla sponda offerta dalle fonti, dal rischio che talvolta questo tipo di argomenti sollecita di una certa autoreferenzialità, e si confronta nel periodo che prende in considerazione, che come si diceva prima è grosso modo copre tutti gli anni 70, anche dal 68 all'80 grosso modo, con particolare attenzione agli anni dal 73 al 79, si confronta anche con la storia politica e sociale generale, quindi si parla dei momenti elettorali, si parla anche dei momenti referendari con grande attenzione, sia quello del 74 ma anche quello sul finanziamento dei partiti. Quindi questo mi sembra un dato importante, perché invece in molta letteratura di questo genere trovo una certa concentrazione sul dibattito interno, come se fuori non ci fosse nulla. Un secondo elemento molto interessante, che è anche caratteristico del lavoro di William e che quindi mi sembra opportuno sottolineare, è l'apparato iconografico, perché seppur contenuto dal punto di vista spaziale, però mi sembra molto interessante, non solo perché sia i manifesti che sono riprodotti in grandi quantità, ma anche c'è quel confronto tra i simboli dei gruppi politici che mi sembra molto interessante, e anche questo insomma apre un campo di studi nel quale siamo in Italia rimasti un po' indietro, purtroppo, come ci succede qualche volta. E quindi anche da questo punto di vista secondo me il libro è meritorio, perché offre delle chiavi di lettura diverse, che sono importanti per questo oggetto specifico, ecco, perché se c'è una caratteristica anche di quella stagione è anche un po' quella di questo approccio iconico, che mi sembra importante quindi da studiare. Quindi anch'io consiglio vivamente la lettura del libro e insomma un po' a furor di popolo invito William a proseguire con gli anni successivi della storia di DP, che insomma giustamente, o sulle militanti richiese.
Si ferma a che anni questo?
Si ferma
la segreteria, l'arrivo di Capanna, 82, 80, 82.
E prima di lasciare lo spazio al pubblico, chiederei di dire qualcosa anche a William.
Sì. Grazie mille a Istoreco, all'Infoshop Sante Vincenzi e a chi mi ha preceduto, perché la discussione mi sembra è molto bella, insomma. E io, per fare un appunto, per discutere insieme, magari dico alcune cose riprendendo dagli interventi le cose che mi sembrano, che a me interessano particolarmente, mi interessano di più, insomma. La prima, la periodizzazione. Allora, la storia di democrazia proletaria ha diverse fasi, non vi sono dubbi, e se non si vuole fare una storia appunto, come dire, a ritroso, no? Una storia che cerca il filo della continuità, occorre legare la storia di un'organizzazione o più organizzazioni alla storia del paese, no? Quindi la prima citazione che io metto come incipit è una famosa frase di Antonio Gramsci che dice: per fare la storia di un partito serve, si può fare in diversi modi, no? Può essere una storia che cerca il filo dello scontro interno, cerca il filo del, come dire, tutta piegata su se stessa, ed è una storia che appunto può accontentare i settari, sostanzialmente, chi ha bisogno di identità, no? In questo. Oppure può essere la storia di un paese da un punto di vista monografico, cioè la storia dell'Italia, nella fattispecie, da un punto di vista di un partito e di quanto questo partito o questi partiti poi incidono o non incidono e le ragioni per quali incidono o non incidono. Ecco, se, logicamente questa citazione era già come una scelta di campo, no? Nel senso che a mio avviso questa citazione ci dà già una guida su come fare storia politica. E allora si tratta di vedere quali sono le fasi, individuare quali sono le fasi di democrazia proletaria in relazione alla storia del paese, e sono già venute fuori, no? Cioè c'è una prima, a mio avviso la storia di democrazia proletaria si divide sostanzialmente in due fasi. La prima fase, che è quella della genesi del partito, e che combacia con il lungo 68, cioè con quella grande urto conflittuale che dalla fine degli anni 60, 67, 68, 66, dopo ci si mette d'accordo, però con quel senz'altro biennio 68-69, no? L'esplosione, il picco, e che prosegue almeno per un decennio. Ecco, lì si forma democrazia proletaria, cioè si forma il suo apparato dirigente, si forma la sua visione del mondo, si forma la sua identità militante, si forma il dibattito politico con le varie scissioni, non scissioni, fusioni, eccetera. Si forma anche il superamento, no? e si forma come partito, perché il partito poi sostanzialmente viene costituito poi in un congresso che è già emblematico di per sé, il congresso che si svolge a metà aprile del 1978, tra il sequestro di Aldo Moro e l'uccisione di Aldo Moro, l'assassinio di Aldo Moro, e si svolge a Roma, quindi con i delegati che arrivano al congresso al Cinema Jolly, vengono perquisiti la polizia, perché Roma è chiaramente blindata dalla polizia, perché è stato sequestrato, cioè Aldo Moro è nelle mani delle Brigate Rosse, e già di per sé qui ci racconta molto di questa fase, no? E poi c'è una seconda fase, che è quella degli anni Ottanta. Gli anni Ottanta, il decennio, diciamo, che va dalla segreteria di Capanna, cioè dove lui emerge come leader nell'Ottanta, e poi diventa segretario pochi anni dopo, prima coordinatore della segreteria, poi segretario vero e proprio, e che arriva fino all'88, le dimissioni sono dell'88. Ecco, democrazia proletaria si scioglie 3 anni dopo, quindi questa seconda fase, questi anni, cioè, si scioglie nel 91 per confluire in Rifondazione Comunista. Questa seconda fase potrebbe addirittura essere divisa in due parti, perché il triennio 88-91 è una cosa, quasi una coda, di una di un percorso. E gli anni 80 sono diversi, perché gli anni 80 il partito non ha più relazioni con un urto conflittuale come quello precedente, come il decennio precedente. Si relaziona sui con movimenti che effettivamente esistono, pensiamo al movimento pacifista, al movimento ambientalista, al movimento antinucleare, alcuni movimenti studenteschi come nell'85, no? Però il rapporto è con dei movimenti minoritari che non incidono nel sistema politico, mentre negli anni 70 i movimenti incidono nel sistema politico. Ecco, ed è il periodo della ristrutturazione in fabbrica, dell'edonismo sociale, della frammentazione sociale, del craxismo politico, cioè siamo davvero in fase di arretramento, no? E quindi questo piccolo, uso uno slogan del tempo, questo piccolo partito delle grandi ragioni deve per forza adottare altre strategie, no? E ci sono altri processi di elaborazione, come quello ad esempio della non violenza, dell'incontro alla non violenza, che gli viene dal movimento pacifista, no? E quindi la scelta al congresso di Palermo del 1983 di dire: bene, scegliamo la non violenza, cioè nelle democrazie occidentali, cioè negli ambiti di un regime democratico, noi scegliamo la non violenza. Mentre in altre zone la violenza può essere la violenza di massa, la guerra di guerriglia può essere giustificata, in queste zone no. E poi c'è la coda dell'88-91, cioè, che è una coda che ha a che fare con una dimensione chiaramente straordinaria, che è quella della caduta verticale, della crisi verticale dei regimi al socialismo reale e l'impossibilità di un partito di questo tipo di fronte all'eterna questione, cioè al PC che si spacca, che si discute, che si sgretola, come relazionarsi con questo soggetto, e quindi la scelta poi quasi obbligata, no, di autosciogliersi per entrare in Rifondazione Comunista. Cioè ciascuno di questi tre ambiti ha caratteristiche specifiche, non tanto per la storia del PIL, ma per la storia del paese e del quadro internazionale. Quindi cosa interessava a me? A me interessava un tema, che, siccome anch'io sono stato un attivista politico e ogni tanto mi capita di esserlo ancora, cosa interessava a me? A me interessava il rapporto tra le organizzazioni e i movimenti. E quindi sono andato a scegliere il periodo dove questo tema era più, no? Era più caldo, no? Cioè quanto, come e in che modo un'organizzazione si deve relazionare con i conflitti sociali che incidono nella società, che cambiano, che mutano i quadri, che mutano le gerarchie di potere, che mutano. Ecco, e da qui la scelta degli anni 70, facendo attenzione però, no, che gli anni 70, come dire, non sono un unicum, no? Non sono una cosa uguale. Cioè gli anni 70 sono 10 anni molto intensi, con una caduta di avvenimenti molto densa, e che bisogna iniziarli un po' a maneggiare e a periodizzarli. Un'operazione che per fortuna si inizia almeno da una decina d'anni a fare. E allora da qui la storia di, cioè, concentrarsi su questo decennio significa concentrare questa operazione. Vi faccio solo due esempi. Cioè, se noi prendiamo appunto il biennio 68-69 o prendiamo il picco dei movimenti fino al 72-73, mi riferisco soprattutto alla sconfitta del contratto dei metalmeccanici, no? Nel 73, dopo la grande vittoria del 69, cioè, noi abbiamo una situazione di ascesa dei movimenti, no? Di inarrestabile ascesa dei movimenti, di contaminazione anche di altri settori sociali, non solo il movimento, non solo gli studenti universitari, non solo gli studenti medi, non solo la classe operaia, ma anche altri settori sociali. E abbiamo un processo di formazione della nuova sinistra che è ancora molto fluida, tanto che molto fluida e molto eterogenea, è molto, come dire, poco organica l'organizzazione, eccetera, no? Tanto che noi abbiamo alle elezioni del 72 tre cartelli, tre organizzazioni politiche della nuova sinistra che si presentano, e si presentano pensando di, come dire, con una competizione, pensando di emergere rispetto a questo arcipelago della nuova sinistra così diversificato. Se prendiamo le elezioni del 79, le cose cambiano molto, perché le elezioni del 79 significano la fine dei governi di Andreotti, e cioè tre governi di Andreotti dal 76 al 79, sostanzialmente con un governo, i governi dell'astensione, che hanno l'astensione, cioè il sostegno, praticamente di tutte le forze politiche, no? Non solo il sostegno alla Democrazia Cristiana, ma fino al Partito Comunista Italiano. Le opposizioni a quei governi sono solo a sinistra il piccolo gruppo di Democrazia Proletaria e del Partito Radicale, e a destra il Movimento Sociale Italiano, no? Quindi una situazione molto diversa, peraltro accentuata dall'escalation della lotta armata, perché su 128 morti ammazzati tra gli anni 70-80, mi sembra una novantina avvengono tra il 76 e l'82. Quindi siamo proprio nella fase più devastante, siamo appena nella fase appunto del sequestro e dell'assassinio di Aldo Moro. Quindi gli anni 70 non possono essere visti solo con un periodo così omogeneo, ma devono essere analizzati pezzo a pezzo. Bene, c'è però una caratteristica che tiene insieme, che un filtro, un paradigma col quale si può leggere il ruolo della nuova sinistra in relazione ai movimenti e allo stesso tempo in relazione alle istituzioni, appunto la nuova sinistra tra piazze e palazzi. Qual è questo schema? È il fatto che per tutti gli anni 70, fin dall'inizio, cioè fin dal 72, le organizzazioni della nuova sinistra tentano di rappresentare i movimenti, di rappresentare le lotte, di rappresentare i conflitti operai, i conflitti giovanili, i conflitti studenteschi e via via, la grande mobilitazione femminista o i giovani, di rappresentarli a livello istituzionale, cioè di dargli anche una rappresentanza a livello istituzionale, no? Allora, questo non riesce sostanzialmente, questo tentativo non riesce. Allora, e va spiegato, no? Solitamente si fanno tante, si danno molte spiegazioni, però sono tutte spiegazioni, esterne, no? La prima delle quali è il peso del Partito Comunista, no? Questo è appunto l'eterna questione, l'egemonia, l'anomalia italiana. È un problema nel senso che, come in diverse fasi storiche, cioè, ci sono più concause. Questo del PC è senz'altro una causa determinante, il ruolo del PC, il ruolo del legame con i sindacati, eccetera. A mio avviso ci sono anche cause interne. C'è stata anche una incapacità delle organizzazioni della nuova sinistra, un'incapacità determinata storicamente, non ideologicamente, storicamente, che non ha fatto scattare questo meccanismo. E questo è derivato un po' dal codice genetico con cui si è formata la nuova sinistra e le organizzazioni che vanno a formare poi Democrazia Proletaria. E cioè, è un codice genetico doppio e al tempo stesso dicotomico, cioè che tiene insieme cose che stanno poco insieme. Primo, i gruppi che si formano dentro, e riguarda un po' tutti i gruppi della nuova sinistra, in modo diverso, i gruppi che formano Democrazia Proletaria, Avanguardia Operaia, PDUP per il comunismo, il gruppo che viene dal PDUP soprattutto, cioè dall'ex PSIUP, scusate, no? Cioè Vittorio Foa, Silvano Miniati, cioè questo, certo, però diciamo quel gruppo dirigente lì, no? Si forma nella grande ondata delle mobilitazioni, soprattutto i più giovani, no? Soprattutto si forma nella grande ondata e quelle organizzazioni assumono il legame con i movimenti come un elemento costitutivo del proprio relazionarsi alla politica, no? Per cui la legittimità a queste organizzazioni, direbbe Pane Bianco, no? Gli viene dall'esterno, cioè gli viene da quanto l'organizzazione riesce a rappresentare i movimenti. Al tempo stesso però il punto di riferimento politico che hanno è il punto, proprio perché vogliono fare la rivoluzione, il punto di riferimento, il modello d'organizzazione che hanno è il modello del partito che è riuscito a fare la rivoluzione, cioè il modello leninista. Attenzione, cioè, per ogni organizzazione questi elementi sono diversi, per cui si va dal gruppo più movimentista, usiamo termini del tempo, lotta continua in cui questo rapporto è tutto sbilanciato sui movimenti.
Esattamente.
Al gruppo più organizzato, no? Più ancorato a questa tradizione, come possono essere, non so, il Blu per il comunismo o i gruppi ML. Però in entrambi questo elemento c'è. Però l'idea di un'organizzazione che guida i movimenti, che dall'esterno guida i movimenti e che si fa carico di fare la rivoluzione per i movimenti in uno stretto legame con questo, ma ne è la guida, e quindi che è in sé poco libertario, no? È in sé poco libertario, poco... Questo è una delle contraddizioni che emerge più... con più evidenza nel corso degli anni 70, con più evidenza degli anni. Anche perché i movimenti che si sviluppano da metà degli anni 70, e mi riferisco soprattutto al movimento femminista e al movimento dei giovani del 77, di quel modello lì non ne vogliono proprio sentire parlare, lo rifiutano, no? Pensano ad altro, hanno altri punti di riferimento. E questo metterà in discussione, no? Il gruppo dirigente che forma Democrazia Proletaria, perché il gruppo dirigente di Democrazia Proletaria inizierà a pensare un nuovo modello, e quindi sorge l'idea del partito strumento, cioè di un partito che è strumento dei movimenti. Però, quindi penso a il progetto di statuto dell'organizzazione scritto da Luigi Ferraioli, che ha proprio questo cardine, no? Scritto nel 78, che lo porta al congresso del 78, cioè al congresso di fondazione del partito, ma che non verrà approvato, perché appunto il dibattito è ancora intenso, cioè il processo, l'elaborazione di Demo Proletaria è ancora in corso, e non verrà mai approvato, perché ci si ripiegherà, soprattutto dopo la sconfitta elettorale del 79, su un modello classico. In questo Luigi Vinci, no, sarà uno dei promotori più attivi, no, per ritornare a certezze più ortodosse, nel senso che più antiche, no? più praticate, esatto, per abbandonare le sperimentazioni, diciamo. Ora, questa secondo me è un po' la cosa più interessante, nel senso che nel percorso di DP si vede proprio questa discussione, probabilmente perché sono le organizzazioni Avanguardia Operaia e coloro che vengono, non so, dall'MPL, pur con le loro diversità culturali, di cultura politica sostanzialmente, queste sperimentazioni emergono con più forza. Quello l'invito che faceva Maria Grazia Meriggi sulla storia sociale è assolutamente, io mi trovo pienamente d'accordo, no? Nel senso che in origine questo lavoro doveva essere tentare di vedere quanto Democrazia Proletaria, cioè un caso, rappresentasse realmente settori del movimento. Cioè quanto rappresentava delle radio libere, quanto rappresentava del mondo dei lavoratori della conoscenza, quanto rappresentava dei collettivi operai, collettivi studenteschi, delle riviste diffuse, eccetera. E però io mi sono trovato di fatto con... mi mancava lo scheletro, cioè mi mancavano i passaggi, cioè mi mancava la storia politica classica. Quindi il tentativo è quello, però lasciando appunto... facciamo una storia classica, però mostrando come appunto nel cartello elettorale del 76, nella lista di Nuova Sinistra Unita del 79, nelle varie elezioni amministrative, eccetera, quanto questo rapporto tra partito e movimento funziona. Allora, funziona nel coinvolgimento dei settori del movimento. Smette di funzionare nel meccanismo, ad esempio, della scelta di chi poi deve andare a rappresentare la linea politica nelle istituzioni, no? Per cui, ad esempio, nel 76 c'è una durissima battaglia interna per le preferenze, no? Per indirizzare le preferenze sul tal dirigente e sul tal altro dirigente. L'ultima questione, poi sì, vediamo un po' se riusciamo. Se ci sono altri temi da affrontare, è quella della violenza politica, che è venuta fuori da più interventi. Allora, questa questione della violenza politica anche qui va periodizzata, nel senso che è vero il passaggio della scelta dalla non violenza, dalla violenza alla non violenza. Quindi, negli anni 70 il dibattito è sostanzialmente nei gruppi della Nuova Sinistra: è legittima la violenza di massa o è legittima anche la violenza di gruppi d'élite, no? Di piccoli gruppi. Questo è il dibattito. Cioè, non si mette in discussione la legittimità della violenza, è la discussione su quale tipo di violenza è legittima, proprio per le cose che si diceva, no? Ma io oggi, cioè, per l'idea che la violenza è la levatrice della storia, cioè i grandi salti sociali avvengono con l'uso della forza fisica anche. E quindi, come dire, il picchetto duro, oppure il confronto con le aggressioni fasciste e così via. Il processo di elaborazione della non violenza, così come quello dell'ambientalismo, oppure più avanti del diritto allo studio, eccetera, sono anche qui, anche per gli anni Ottanta, in relazione ai movimenti, cioè in relazione a quello che viene dai movimenti. Ecco, però secondo me per capire la violenza negli anni 70 occorre anche capire, periodizzarla, cioè quando abbiamo il grosso degli scontri con le forze di polizia, con i gruppi fascisti, cioè l'abbiamo a partire dal 12 dicembre 1969, cioè a partire dalla strategia della tensione, cioè a partire da una situazione dove la strategia della tensione, come ci insegna Franco Ferraresi, non sono solo le bombe nelle piazze, no? Nelle piazze, nelle banche, sui treni e così via, ma è anche un clima diffuso negli ambienti del neofascismo, di, come dire, poter fare delle cose perché c'è la tolleranza da parte delle istituzioni repubblicane. Per cui c'è una serie di, in ogni città, piccoli attentati, piccoli o grandi aggressioni, perché noi a Parma il 25 agosto 72 abbiamo un morto, e non è il solo caso. Cioè, esatto. Cioè c'è il 12 dicembre del 69, c'è la caduta verticale di, come dire, della legittimità dello Stato repubblicano. Cioè un'intera generazione di militanti pensa che lo Stato repubblicano non sia, come dire, il suo monopolio della violenza sia stato perso, perché legato a questo c'è il caso di Pinelli, legato a questo c'è il caso di Valpreda, 2 anni e mezzo in galera, che va a processo pure con i fascisti di ordine nuovo. Cioè c'è una serie di crisi, di incrinature rispetto tra una nuova generazione e lo Stato democratico. Ecco, questo è una delle altre ragioni, anche qui dobbiamo ragionare in termini di concause, no? Però il salto anche rispetto alla violenza precedente probabilmente è qui, cioè quella quota di surplus di violenze, quindi i servizi d'ordine, sono determinati da questo, no? Sono determinati da questo. Ed è pur vero,
certo, in questo modo ed è, si poteva manifestare.
Esattamente, ed è pur vero, cioè quindi ciò significa che c'è una come dire, una contesa, cioè in alcune città come Piazza San Babile, immagino lì c'è proprio la contesa di spazi illegittimi, no? Cioè, non governati dalla legge. Allora, ed è pur vero che però questa violenza ha un suo percorso. Allora, il legame che spesso sul piano giornalistico viene fatto tra movimento che appunto ogni tanto sfugge, però è pur sempre un movimento libertario, servizi d'ordine e dunque gruppi armati, è spezzato da una storia molto concreta, che è quella di Avanguardia Operaia. Perché Avanguardia Operaia aveva uno dei servizi d'ordine più decisi a Milano, e che però...
Più difensivo però, perché l'MLS era destro politicamente e pestosissimo.
Sì.
Il primo attacco è stato loro, eh?
Sì.
Loro,
quelli che avevano... Al di là di cosa, a me interessa adesso non mi interessa tanto andare a questionare sui diversi servizi d'ordine, però certo, non so, penso alla storia di Avanguardia Operaia e sul groppone il peso dell'uccisione di un giovanissimo missino, Sergio Ramelli, ci ha ucciso con il cranio spaccato da persone del servizio d'ordine di medicina, e dunque, cioè, come dire, cioè, non stiamo parlando di un servizio d'ordine, no? Stiamo parlando di un servizio d'ordine, però consistente, con azioni decise, che però non finisce nei gruppi armati, ma anzi, che per merito del gruppo dirigente di Avanguardia Operaia e poi di Democrazia Proletaria riesce a tenere e a riassorbire in dinamiche tutte interne alla politica. Non succede lo stesso, come ci ricordava prima Maria Grazia, succede lo stesso ad esempio in Lotta Continua, dove settori consistenti di Lotta Continua, abbandonati praticamente alle loro scelte individuali, fanno altre scelte, cioè si costituiscono prima linea. Però la storia di questa storia mostra come quell'automatismo appunto è inesistente.